Vogliamo fermarci adesso a pregare per andare alla parola di Dio, da Prima Pietro. Grazie Padre per tutte queste occasioni che ci dai per stare insieme e soprattutto per condividere il Vangelo, riflettere su quello che Tu hai fatto per noi, chi sei. E anche questo è un momento come quello, Signore, in cui apriremo la Tua parola, che veramente in un attimo può trasformare ogni cuore, ogni vita. L'abbiamo sperimentato così tante volte su noi stessi, Signore, ti preghiamo di aiutarci, di parlarci, di farlo anche oggi, di incoraggiarci, di farci vedere una speranza, di darci di più nella nostra vita cristiana. Grazie, Signore, che Tu sei il nostro Dio. Grazie che ci ami. Grazie della Tua parola. Amen. Allora, apriamo le nostre Bibbie in Prima Pietro, capitolo 3. Siamo arrivati qui e siamo al versetto 13 di questo capitolo, e se ricordate ho detto e ridetto, e lo voglio fare anche in questa occasione, che il titolo a questa serie di Prima Pietro è Vita e Sofferenza. Non è un bel titolo attrattivo forse per parlare di un argomento, ma questo è in sostanza quello di cui parla Pietro, e oggi capiremo qualcosa in più riguardo questa sofferenza. E ho riflettuto questa settimana, se ricordate, è già da un po' di tempo che stiamo parlando di sofferenza. Due settimane fa Dave, in un incontro del mercoledì, ha parlato di sofferenza. La settimana scorsa è stato parlato di sofferenza, e anche oggi, Prima Pietro, ancora parleremo di sofferenza. Forse è un momento di particolare sofferenza per molti di noi, e il Signore ha qualcosa da dirci. Allora, capitolo 3, versetto 13, Prima Pietro. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi ingannate, ma glorificate Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti, è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Dopo aver perso sua moglie per una malattia terminale, Lewis, famoso scrittore, ha scritto un libro dal titolo Il problema della sofferenza. In questo libro ha scritto, tra le altre cose, anche queste parole. Dio sussurra nei nostri piaceri, parla alla nostra coscienza, ma grida nella nostra sofferenza. Il dolore è il megafono per svegliare un mondo sordo, il megafono di Dio per svegliare un mondo sordo. Sofferenza, che parola difficile. Per quanto la si voglia allontanare, è una realtà nelle nostre vite. E in queste poche righe che abbiamo letto, Pietro cita la sofferenza in maniera esplicita due volte. Guardate con me, versetto 14, se poi doveste soffrire, e al versetto 17 un'altra volta, è meglio che soffriate per aver fatto il bene che per aver fatto il male. Poi ci sono diverse espressioni che usa, che portano, che legano quello che sta dicendo al pensiero di sofferenza. Versetto 13 dice che c'è qualcuno che fa del male a noi, dice di qualcuno, qualche credente che per quello che succede è sgomento, e altri incutono paura, ci agitano, versetto 14. Versetto 15 dice che i cristiani sono calunniati, tutte cose, azioni che portano sofferenza alla nostra vita. La sofferenza è trasversale, si soffre per tante cause, persone, malattie, ingiustizie, violenze, abusi, solitudine, colpe, peccati, cadute, errori. La sofferenza è universale, tutti soffrono, adulti e bambini, donne e uomini, singolo, sposati, bianchi, neri. Anche se le cause possono essere così diverse, la costante in questo mondo è la sofferenza. Ma vorrei dirti qualcosa se sei un credente. c'è un tipo speciale di sofferenza che è riservata solo ai cristiani. Gesù ne ha parlato. Ricordate, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, Giovanni 15. L'apostolo Paolo lo aveva sperimentato così da vicino che lo mette come una constatazione di fatto quando ha scritto: del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. È un fatto. E adesso Pietro ci dà un esempio clamoroso di questo tipo di sofferenza, presentandoci la vita di questi credenti che sono dispersi a causa della persecuzione, e sta scrivendo a loro. Sono credenti che stanno subendo il male, abbiamo letto, che soffrono per motivo di giustizia, che sono agitati, che sono preoccupati, che stanno subendo da parte dei non credenti. E Pietro scrive loro per incoraggiarli. C'è una speranza dietro questa sofferenza. Dio ha uno scopo in queste difficoltà. Anche se il mondo è ostile, i cristiani devono affrontare questo tipo di sofferenza reagendo nel modo giusto. Di questo sta parlando, capitoli 2, capitolo 3. La peggior cosa che un cristiano possa mai fare nella sofferenza è smettere di vedere Dio dietro quella sofferenza, gli scopi di Dio dietro quello che sta accadendo. La peggior cosa che un cristiano possa fare nella sofferenza è fuggire da Dio lamentandosi invece di aggrapparsi a Dio per avere le sue cure. La cosa peggiore che un cristiano possa fare nella sofferenza è sprecare i giorni crucciandosi invece di chiedersi quale sia lo scopo di Dio attraverso quella sofferenza. Ecco la domanda vitale che dobbiamo porci nella sofferenza, noi cristiani: cosa sto dicendo al mondo nel mezzo di questa mia sofferenza? Prima Pietro è il libro della sofferenza, è il libro della speranza nella sofferenza, è il libro della condotta impeccabile nonostante la sofferenza, nonostante le enormi difficoltà che Dio sta permettendo nella nostra vita. E se volessimo, e lo abbiamo già detto, guardare a un versetto chiave di questa epistola, è capitolo 4, versetto 15. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio. Notate come il punto di vista di Dio sulla sofferenza sia differente da quello comune. Soffrire ed essere grati per questo, questo è un paradosso. Se guardi alla sofferenza dal punto di vista degli scopi di Dio, le logiche cambiano completamente. Guardate com'è versetto 6 e 7 del capitolo 1. Pietro parla di sofferenza in un certo modo. Perciò dice: voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, leggi sofferenza, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. La sofferenza, dice Pietro, è necessaria per glorificare Cristo. Un paradosso. Guardate il capitolo 2, versetto 19, dice: è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. In altre parole, la sofferenza ingiusta è una grazia, è una benedizione che non ci meriteremmo. Un paradosso. Guardate capitolo 4, versetto 12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi. Leggi sofferenza. Nerone li stava bruciando vivi, quei cristiani, perciò scappavano. Come se vi accadesse qualcosa di strano, anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Quando siamo provati e soffriamo, chiediamo Dio perché? Ma Pietro afferma che la sofferenza non dovrebbe stupirci. Al contrario, Pietro dice di rallegrarsi, perché soffrire per Cristo significa partecipare alle stesse sofferenze di Cristo. Un paradosso. Quando metti la sofferenza alla luce degli scopi di Dio per te, allora la sofferenza diventa preziosa, una grazia, una gioia di cui rallegrarsi acquista valore. Perciò vita e sofferenza. Abbiamo visto al capitolo 2 dal versetto 11 che Pietro inizia questa sezione, scusate, parlando del fatto che il cristiano sta soffrendo in una società che è ingiusta, sotto un governo che è ingiusto, sotto un padrone che è ingiusto, addirittura può succedere sotto un coniuge non credente che è ingiusto. E questa sofferenza va affrontata con reazioni tali da impressionare il mondo che ci guarda. E tutto quello che ha scritto è per arrivare fin qui, fino a questo passo che abbiamo letto questa mattina, al punto più alto. I capitoli 3 e 4 parlano in maniera specifica di questo tipo di sofferenza ingiusta che il cristiano passa. E nel testo che abbiamo letto oggi, Pietro mostra i paradossi del cristiano sofferente in un mondo ostile. Che cos'è un paradosso? È una situazione, una circostanza, un'idea, un comportamento che è contraddittorio, illogico per la normale logica, illogico, insensato, perfino assurdo, è inspiegabile alla logica umana, un paradosso. Il modo in cui il cristiano reagisce davanti alla sofferenza è un paradosso per il mondo. E in questo testo Pietro mostra 5 paradossi. Guardiamo al primo, al versetto 13, sofferenti eppure benevoli. Sofferenti eppure benevoli. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? La risposta ovvia sarebbe nessuno. Fai il bene e sarai amato. Questa è la risposta normale, scontata, logica. Ma poi aggiunge: se poi doveste soffrire, sta dicendo che l'assenza di sofferenza nella tua vita, nonostante il fatto che stai facendo il bene alla gente, non è garantito. Appena scritto al versetto 9 di questo capitolo, se vi ricordate l'abbiamo visto un paio di settimane fa, di impressionare il mondo con le giuste reazioni verso i non credenti, sei maltrattato? Fai il bene. Sei oltraggiato? Fai come Gesù ha fatto. Sei insultato? Non rendere insulto per insulto. Il mondo lo guarderà e quando saranno visitati dalla grazia di Dio lo riconosceranno, lo comprenderanno. Ed è nella logica umana che è più facile essere attaccati, maltrattati, se siamo dei ciarlatani, se siamo degli imbroglioni, se siamo dei falsi, se siamo degli approfittatori. Ma se vivi una vita integra, chi ti farà del male? Questa è una domanda logica e Pietro dice questo non è assicurato per i cristiani. E così Pietro, se avete letto, incoraggia i credenti ad essere zelanti nel bene. In altre parole, li esorta ad avere una vita vera e propria in cui si ha passione per il bene. Questo è essere zelanti, in cui si ama il bene. Vi ricordate chi erano gli zeloti al tempo di Gesù? Erano un gruppo di persone particolarmente patriottico, erano i fanatici di Israele, erano pronti a tutto per liberare Israele dagli invasori, erano pronti a sabotare, a rubare, a ingannare, persino ad uccidere, erano zeloti. Vi ricordate l'Apostolo Paolo? Lui racconta la sua esperienza e prima di conoscere Cristo, da ebreo ortodosso, lui dice che aveva zelo per questa causa di perseguitare i cristiani. Lui li andava a cercare casa per casa, faceva chilometri e chilometri e quando li trovava poi li opprimeva. Essere zelanti, questo significa avere una passione così forte che sei disposto a tutto, a sopportare tutto, ad accettare tutto per una causa. E Pietro sta dicendo che la causa del cristiano in questo mondo è il bene, le buone opere, la buona condotta, lo stile di vita fatto di grazia, non di vendetta, perché attraverso questo Cristo potrà essere conosciuto. E poi però sottolinea un'altra verità, un paradosso: anche se questo è generalmente vero, anche se le persone lo riconosceranno che stai facendo il bene, anche se qualcuno in generale sarà attratto da questo stile di vita, Il più delle volte, molte volte il cristiano dovrà sentire questa frase: se poi doveste soffrire. Questo è il cristiano. Anche se soffre per mano di qualcuno, non smette di fare il bene. Come avere una passione, uno zelo speciale per il bene, nonostante la risposta ricevuta sia sofferenza? Beh, c'è solo un modo. Guardiamo a Gesù. Lui ha dato l'esempio perfetto di perseveranza nell'amore per i nemici che gli hanno causato sofferenza. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Pregava per i suoi assassini. Pregava per coloro che gli avevano messo i chiodi nelle mani. Pregava per quelli che avevano sputato sulla sua faccia. Stava facendo il bene a coloro che gli avevano inflitto la peggiore sofferenza della sua vita. Pensa al tuo capo ufficio, al tuo vicino di casa, o a quella persona che ti ha parlato in maniera così dura che le ferite stanno ancora sanguinando. E sono ancora persone che il Signore mette davanti alla nostra vita perché possiamo imparare l'ubbidienza come Gesù. Come l'ha imparata? Dalle cose che soffrì. Quanto è facile stancarsi di fare il bene quando il contraccambio è durezza, sofferenza. Ma che cosa dirà il mondo se non continueremo a fare il bene in quel momento? Cosa penserà il mondo dei cristiani se daremo pan per focaccia? Adesso capiamo tutti gli incoraggiamenti che arrivano dalla parola di Dio. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo il suo tempo. Quale tempo? Dio sa il tempo. Forse siamo qui questa mattina e siamo stanchi di soffrire, stanchi di fare il bene, stanchi di continuare ad avere come un focus di rimanere fedeli al Signore nonostante tutto. Troppi schiaffi in faccia, troppa sofferenza. Eppure c'è un paradosso, La sofferenza è quella speciale benedizione di Dio per ricordarci di continuare ad essere benevoli. Sofferenti eppure benevoli. E c'è un secondo paradosso al versetto 14. Sofferenti eppure beati. Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Beati voi. Che paradosso. Sto soffrendo per la giustizia, significa che sto soffrendo perché la mia condotta è coerente, continua a essere coerente con il fatto che sono un cristiano e il mondo non lo sta tollerando. Quante volte nella sofferenza chiediamo a Dio: Signore, perché? Portala via dalla mia vita, mandala via, è troppo. Eppure rimane lì. Qual è la spiegazione di Pietro a circostanze come questo? Queste. Sei l'oggetto delle benedizioni di Dio. Sei beato, letteralmente sei privilegiato, letteralmente sei onorato, devi sentirti onorato di questo. Questa parola beato era stata usata nella Bibbia, la stessa parola per Maria, la madre di Gesù, quando era scritto di lei che era beata tra le donne. Significa che era benedetta, che era privilegiata. Privilegiata di vedere suo figlio essere maltrattato, privilegiata di avere perso un figlio in giovane età, privilegiata di vedere suo figlio ucciso sulla croce, maledetto dalla gente. Eppure fu l'oggetto del favore divino, la mano di Dio fu su di lei per concederle una speciale benedizione. Hai mai pensato alla sofferenza nella tua vita in questo modo? Hai mai pensato che quando Dio ti avvicina così tanto, quando Dio si avvicina così tanto alla nostra vita da portarci sofferenza a motivo di giustizia, è un privilegio, è un onore. È così che ne parlava l'Apostolo Paolo in Filippesi 3. Ha detto che ha considerato tutto ciò che era e che il mondo avrebbe desiderato ottenere, l'onore, l'appartenenza a un certo rango, il suo status privilegiato. Lui ha considerato tutto questo come spazzatura per conoscere Cristo, ma poi specifica alcune cose e tra esse dice: per conoscere la comunione con le sue sofferenze. Il resto era spazzatura a confronto di una benedizione così grande. Il resto era nulla rispetto al tutto. Sofferenti eppure beati. L'aveva compreso anche Mosè, che preferì essere maltrattato con il popolo di Dio, leggi soffrire, piuttosto che godere per breve tempo dei piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, leggi soffrire, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Spazzatura era per Mosè essere il figlio della figlia di Faraone, avere tutto, la spazzatura rispetto a essere maltrattato col popolo di Dio. E vi ricordate che cosa ha detto Gesù in Matteo 5? Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Non lo vedi? Non lo vedi in ogni pagina della Bibbia? Ecco perché sei un privilegiato, ecco perché puoi dirti onorato. Più soffrirai, più soffriremo per la giustizia, e più grande sarà la gloria. Non c'è nulla di onorevole nel soffrire perché agiamo male. Non c'è nulla di privilegiato nel soffrire perché stiamo peccando e conduciamo una vita peccaminosa. Ma se stiamo soffrendo perché vogliamo essere fedeli al Signore, fedeli alla parola di Dio, perché vogliamo una condotta impeccabile in questo mondo, perché stiamo imitando Gesù, allora quello è un privilegio. Allora siamo beati. Allora la sofferenza rientra in quello speciale paradosso in cui gli scopi di Dio si compiono nelle nostre vite. Dio sta onorando, Dio sta benedicendo tutti quei cristiani che stanno soffrendo per la giustizia. Così la sofferenza di un cristiano è un paradosso, perché prima di tutto continua a essere benevolo. Poi è un paradosso perché è privilegiato. Ma non è tutto qui. C'è un terzo paradosso. Sofferenti eppure adoratori. Guardate versetto 14. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate. E lì si parlava di morire. Si parlava di calunnie, si parlava di maltrattamenti, si parlava di togliere tutti i loro beni a motivo di Cristo. Non vi sgomenti la paura che incutono, non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Abbiamo già visto in precedenza come Pietro sia un uomo delle Scritture. Cita in questa epistola diversi passi del Vecchio Testamento. E poi ha questa capacità dello Spirito Santo, ispirato dallo Spirito Santo mentre scrive, di applicare queste verità, questi scritti del Vecchio Testamento, alle situazioni dei lettori che erano lì, ai dispersi, ai sofferenti. E lo fa anche in questo momento. Sta citando Isaia, capitolo 8, versetto 12, che dice queste parole: non temete ciò che esso teme, non vi spaventate, santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello per cui provate timore e paura. Una parentesi, è interessante notare a favore della Trinità che il Vecchio Testamento dice santificate il Signore, e lo Spirito Santo sostituisce Signore con Cristo nel Nuovo Testamento. Il Signore è il Cristo. Chiusa parentesi. Pietro li sta incoraggiando. Fratelli e sorelle, nella sofferenza, dice, quegli uomini che vi perseguitano, che vi trattano male, che vi minacciano, vogliono incutervi tanta paura, vogliono spaventarvi. Ma di chi dovremmo avere timore in definitiva? Degli uomini? No. Solo del Signore dobbiamo temere. Lui è il Signore degli eserciti. Non importa quello che ci accade, non importa quello che gli altri ci fanno, non importa ciò che sta provocando sofferenza. Solo Cristo deve essere il Signore nei nostri cuori. Lui è la cosa più importante in ogni momento. Devo badare che la mia vita sia pregna del timore di Dio, non degli uomini. E così invita i cristiani che stanno soffrendo a santificare Cristo, a glorificare Cristo. Termini che significano che cosa? Esaltare Cristo, magnificare Cristo, mettere al primo posto nel proprio cuore Cristo, adorare Cristo. Quando siamo nella sofferenza, quanto tempo passiamo a rivedere nei nostri pensieri ansiosi quelle persone che ce la stanno infliggendo? O quel pericolo che è dietro l'angolo che ci sta attaccando? Nella nostra testa riviviamo con grande affanno i momenti difficili e facciamo scenari su come avremmo dovuto rispondere alle persone, su quale sarebbe stata la cosa migliore da fare, eccetera, eccetera. E subiamo il timore dell'uomo. Ci preoccupiamo di quello che l'uomo potrebbe farci. E i nostri idoli, che possiamo chiamare sicurezza, certezza, autostima, controllo di ogni cosa, crescono, si ingrandiscono, sempre più grandi nei nostri cuori. Però Pietro ha un'altra prospettiva. Chi è il sovrano nel nostro cuore nella sofferenza? Cristiani, chi è il sovrano nel nostro cuore nella sofferenza? Chi è l'oggetto dei nostri pensieri? Pietro dice: solo Cristo deve essere il tuo focus. Solo Lui è degno del tuo amore. Solo Lui deve essere il tuo Dio. Non lasciare il posto agli idoli. Non lasciare il posto alla paura. Non lasciare il posto al timore. Solo di Lui dobbiamo avere riverenza. Solo Lui dobbiamo adorare. Solo Lui deve essere oggetto del nostro culto, nel nostro cuore. Ho visto cristiani soffrire enormemente. Non tutti avevano capito questo. E io penso di averlo capito, ma quando sono nella sofferenza, come se non l'avessi mai letto nella scrittura. Però ho visto tanti e tanti cristiani che nella sofferenza sono diventati degli adoratori di Cristo migliori. Mi ricordo di questo fratello, oggi col Signore, che soffriva tanto. Non aveva tante forze, ma negli ultimi momenti della sua vita, l'ultimo periodo, l'ho sentito fare soltanto una cosa: pregare per adorare il Cristo. Gesù Cristo è il Signore nel tuo cuore, nella sofferenza che stai passando? Lo stai onorando nella tua sofferenza? È il tuo Signore nelle tue difficoltà? Ecco cosa succede nella sofferenza tra le persone che non conoscono Dio: imprecano, maledicono Dio, sono come la moglie di Giobbe. Ancora sei saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. Ma ecco la risposta del vero cristiano che arriva subito dopo, senza nessun dubbio. Tu parli da donna insensata: abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, rifiuteremmo di accettare il male? Giobbe adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. La sofferenza è quella speciale benedizione di Dio attraverso la quale gli altri possono ascoltare queste parole: il Signore è il mio rifugio, la mia rocca, il mio potente salvatore, l'oggetto del mio cantico. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore e la mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Il Signore è colui che mi ha reso forte. A chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Che dichiarazioni! Nella sofferenza abbiamo questo privilegio, un paradosso per il mondo, che possiamo conoscere e adorare Cristo in maniera più profonda. La sofferenza porta fuori quello che c'è nel nostro cuore. E Pietro dice, senza ombra di dubbio, che niente, che nessuno deve prendere nel nostro cuore il posto di Cristo. Lui è l'oggetto del mio amore più profondo. Lui è il mio Dio, Lui è il mio Salvatore, Lui è il mio focus, Lui è il mio pensiero fisso. Lui è l'oggetto unico della mia adorazione. Sofferenti, eppure adoratori. C'è un quarto paradosso che ci presenta Pietro, versetto 15. Sofferenti, eppure apologeti. Spiegherò cosa vuol dire tra poco se qualcuno avesse qualche dubbio. E dal versetto 15 in poi c'è un lungo pensiero attraverso il quale Pietro ricorda a quei cristiani di essere degli apologeti, nonostante la sofferenza. È nella sofferenza che avremo delle opportunità più grandi per spiegare il Vangelo, e dobbiamo essere pronti, dobbiamo sapere come fare. Guardate questo versetto 15: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo una buona coscienza, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Il termine per rendere conto che leggiamo qui è apologia. Che cos'è l'apologia? La difesa della fede. Non soltanto noi cristiani siamo attaccati per motivo di giustizia, ma anche il Vangelo lo è. E può succedere che la sofferenza arrivi nella nostra vita per il fatto che le persone attaccano noi per attaccare il Vangelo stesso. E la migliore strategia, dice Pietro, non è difendere me stesso, ma il Vangelo. E vediamo tre osservazioni importantissime che Pietro illustra. La prima, l'oggetto della difesa, la speranza. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi. Pietro ha a cuore che i credenti guardino alla speranza che è in loro. Speranza, un altro modo per definire la fede cristiana. Ha già parlato di questa speranza al capitolo 1, se vi ricordate, abbiamo studiato quando ha scritto che Dio nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva. Al capitolo 1, versetto 21, ha anche ricordato che la nostra speranza non è in qualcosa di effimero, qualcosa che possiamo trovare su questa terra, ma si trova in Dio. Non è una speranza morta ma viva, non è quel tipo di speranza moribonda che il mondo conosce, che puoi perdere. È una speranza che non si basa sull'uomo, sulle circostanze, ma su Dio. Perciò cresce, si rafforza ogni giorno, è viva. E Paolo dice di questa speranza che noi credenti ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. È in noi, è una certezza che abbiamo, è in noi. Siamo sicuri di quello che il Signore ha fatto in noi. Questa speranza non è un giorno sì, un giorno no, in base a quello che succede. Non subisce le influenze di fuori, ma è in noi. È viva, è reale, è condizionante, è dinamica. È quella speranza per cui Paolo afferma in Efesini 4, voi siete stati chiamati a quell'unica speranza. E ha un valore così alto questa speranza, che merita tutta la nostra difesa quando viene attaccata. Pietro sta dicendo che tu, come cristiano, devi essere in grado di difendere la tua fede e di rispondere alle persone sul perché credi quello che stai credendo. La mia domanda per voi è: tu lo sai fare? Sapresti spiegare il Vangelo in 5 minuti? Potresti citare dei versetti della Bibbia che mostrano il piano di salvezza di Dio per te, che sono la tua speranza? È una speranza viva, l'oggetto della nostra difesa è la speranza. Guardate la seconda osservazione a cui ci porta Pietro, l'atteggiamento durante questa difesa. Cita quattro atteggiamenti. Prima di tutto parla di prontezza, siate sempre pronti, e poi dice di rispondere a tutti quelli che vi chiedono. Notate questo avverbio di tempo sempre, questo pronome tutti, sono significativi. Difendere la nostra speranza non è qualcosa che succede due volte nella vita in un tribunale, ma è uno stile di vita che ti porta a farlo sempre, ovunque, con chiunque, in ogni occasione. Non significa che tieni le persone in ostaggio ore e ore delle tue spiegazioni, non vuol dire questo. Non significa che gli altri devono essere pronti a ascoltare te, ma che tu ami così tanto la tua speranza, che è in te, che sei sempre pronto a parlarne con chiunque ti chieda, che non vedi l'ora di parlarne, che sei pronto a sfruttare tutte le occasioni, ma è noi. Quante volte, dopo aver parlato con una persona, un amico, una persona che conosciamo, un simpatizzante, torniamo a casa e diciamo: avrei dovuto parlargli del Signore questa volta. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto? Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie, Romani 10. Prontezza. 2. Mansuetudine. È il secondo atteggiamento da avere nella difesa. Presenteremo la speranza che è in noi senza litigare, con gentilezza, con spirito di grazia. E l'idea per trasmettere meglio il concetto di mansuetudine è questo: potenza sotto controllo. Questa parola era usata per indicare la brezza marina. Pensate al vento: il vento, se è troppo forte, sposta, piega, distrugge, dà fastidio, ma quando è una leggera brezza marina è piacevole, è potenza sotto controllo. Era una parola che veniva usata anche per indicare il cavallo che veniva domato. Il cavallo è forte, è così forte da poterti buttare giù in un secondo e ti fa male se cadi, ma quando viene domato è sotto controllo, potenza sotto controllo. Questo vuol dire mansuetudine, quella parola. E quando spieghiamo il Vangelo agli altri, il nostro temperamento deve essere mansueto, sotto controllo. Non sto vincendo una guerra, ma voglio vincere un'anima per Cristo. Evitiamo di fare come quel fratello, una volta un caro fratello, che però, dopo aver consegnato un trattato sul Vangelo, aver ricevuto l'ennesimo rifiuto, ha esclamato all'interlocutore: peggio per te. Mostriamo mansuetudine, grazia, potenza sotto controllo. E poi parla anche di avere rispetto, un atteggiamento rispettoso. Letteralmente parla di timore, timoroso. È qualcosa legato alla mansuetudine e ha a che vedere con quel timore verso Dio, quella riverenza verso la verità e anche verso la persona con la quale stai spiegando e difendendo la tua fede. La stessa verità può essere trasmessa in molti modi ed essi saranno determinanti per l'ascolto. Non è soltanto comunicare verbalmente, ma è come lo facciamo. E poi parla di avere una buona coscienza, il quarto atteggiamento. Non ti è mai capitato di testimoniare a qualcuno e mentre lo stai facendo la tua coscienza ti sta accusando? Non eri coerente con quello che stavi affermando. Non stavi prendendo sul serio il Vangelo al quale avevi creduto. Non stavi vivendo quel Vangelo che stavi condividendo con gli altri. Ecco il motivo per il quale il nostro desiderio di comunicare il Vangelo è direttamente proporzionale alla fedeltà in cui stiamo vivendo al Signore. La nostra testimonianza sarà tanto più potente quanto più pura sarà la nostra coscienza. È difficile essere credibili quando stiamo vivendo nel peccato, quando non abbiamo una buona condotta, quando non siamo zelanti nel bene, quando il mondo non sta rimanendo impressionato dalle nostre reazioni nella sofferenza. Ma quanto è bello avere una coerenza continua tra quello che predichiamo e quello che pratichiamo. Una donna aveva due figli, entrambi laureati, uno era un medico, l'altro faceva il pastore di una chiesa. Un giorno squillò il telefono in casa e la madre andò a rispondere e disse e sentì: pronto, c'è il dottore? E lei rispose: chi, quello che predica o quello che pratica? Ma nella vita cristiana non può essere così. Chi predica pratica, chi pratica predica. Vita e parole vanno insieme, per questo è necessaria un'assoluta coerenza nella nostra vita. Abbiamo bisogno di una coscienza che non ci accusi per avere una testimonianza efficace. E lascia che ti faccia una domanda o delle domande: com'è la tua testimonianza? Com'è la tua coscienza davanti a Dio in questo momento? Quanto è efficace il tuo modo di difendere la tua fede in questo mondo? Cosa c'è che ti sta accusando? dove Dio ha puntato la luce e perché quella luce è ancora lì e non stai facendo nulla. Stai solo predicando o stai anche praticando? Abbiamo visto l'oggetto della nostra difesa, la speranza, gli atteggiamenti nella difesa. Adesso la terza osservazione è il risultato della difesa, versetto 16. Il cristianesimo è continuamente sotto accusa e l'unico modo per mettere a tacere i critici è essere difensori della speranza, sia con le parole, sia con vite impeccabili. E quando il cristiano è coerente con ciò che predica, allora le accuse non tengono, dice Pietro, perché Pietro afferma che questo è il modo attraverso il quale i calunniatori sono coloro che dicono qualcosa che non è vero. I maldicenti stanno parlando male di te su qualcosa che è vero, ma i calunniatori stanno dicendo qualcosa di te che non è vero. E se la tua predicazione è autentica, se la tua vita è coerente, queste calunnie cadranno, saranno svergognati. Continueranno a calunniare, ma la realtà sarà evidente. Voglio incoraggiarvi con questo pensiero. Perché il Signore non ci ha portato in cielo quando ci ha salvati? Perché ci ha lasciati su questa terra? Un solo motivo: essere apologeti, difendere la verità, raccontare al mondo che noi abbiamo una speranza certa in vista della quale viviamo e convincere il mondo attraverso una condotta coerente al nostro messaggio. Lo stai facendo a scuola? Le persone della tua facoltà universitaria ti stanno conoscendo come cristiano coerente? Lo stai vivendo sul posto di lavoro? Il mondo sta rimanendo a bocca aperta per come stiamo vivendo? Il sale è rimasto sale, per usare delle parole della Bibbia, o sta perdendo sapore, o sta diventando insipido? La tua luce è sopra il monte oppure sta perdendo di intensità? La cosa di cui dovremmo avere più paura non è la sofferenza per il Vangelo, ma è avere una coscienza che ci sta accusando. Pur nella sofferenza, dice Pietro, il cristiano rimane un apologeta autentico. La sofferenza non fermerà il cristiano dall'essere benevolo, uno. La sofferenza sarà una benedizione per lui, due. La sofferenza, tre, non lo fermerà dall'essere un adoratore, quattro. Non lo fermerà neppure dall'essere un apologeta autentico. E poi arriviamo al quinto paradosso: non lo fermerà neppure dall'essere ubbidiente. Sofferenti eppure ubbidienti, versetto 17. Questa sezione termina con una constatazione, un pensiero naturale dovrebbe essere per un cristiano, una cosa normale. Guardatelo insieme a me. Infatti sta tirando le conclusioni, sta spiegando, sta motivando. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. È ovvio, è certo. Però questo ci ricorda che tu puoi soffrire per due motivi: a causa del tuo agire peccaminoso, oppure perché stai vivendo secondo la volontà di Dio. Puoi soffrire perché sei uno scansafatiche sul lavoro, o perché sei un lavoratore così integro che la tua vita è un rimprovero per gli altri. Puoi soffrire perché fai cattiverie contro i tuoi condomini, o perché non vuoi scendere a compromessi con scelte che non si dovrebbero mai addebitare su un conto di un cristiano. Puoi soffrire perché non sei stato onesto, oppure perché sei rimasto fedele al Signore quando altri non l'hanno fatto e sei visto male per questo. In altre parole, puoi soffrire perché non stai ubbidendo al Signore, oppure perché stai vivendo una vita così ubbidiente che il mondo non la prova e perciò ti attacca. Nella sofferenza non cerchiamo scappatoie facili e peccaminose, rimaniamo fedeli al Signore, costi quello che costi. Se stai soffrendo perché hai fatto ciò che è giusto, allora Dio sarà con te. Allora Dio ti sosterrà, perché Lui ha scelto la sofferenza nella tua vita perché lui possa essere glorificato nella tua vita. Portiamoci a casa quest'ultimo pensiero. Quando la sofferenza per Cristo viene nella mia vita, è questo quello che voglio ricordare. Non smetterò di fare il bene. Non mi lamenterò con Dio, perché questa è una speciale benedizione che Dio mi sta dando. Non avrò altro che Cristo come oggetto supremo della mia adorazione. Non smetterò di predicare il Vangelo e vorrò mantenere una vita coerente e ubbidiente. E se guardiamo indietro la storia della Chiesa, non possiamo far altro che vedere come questo sia stato l'unico modo attraverso il quale il mondo è stato conquistato per Cristo. La sofferenza non mancherà dalla nostra vita, ma abbiamo la parola di Dio che ci dice come affrontarla nel modo giusto. Voglio incoraggiarvi, fratelli e sorelle, guardate al Signore nella vostra sofferenza e troverete delle forze che arrivano da Lui per rimanere fedeli a Lui. Amen. Ora scenderò, perché vogliamo ricordarci del Signore Gesù, della sua morte, della sua risurrezione, del suo ritorno attraverso questi simboli. Paolo, Giuseppe, potete iniziare a distribuirli tra i posti, grazie.